CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. So bene che oggi nessuno ascolta volentieri questo messaggio quando dico: se non ti converti a Gesù andrai all'inferno. Per tutta risposta ricevo una risata. L'inferno è un concetto medievale, ma l'inferno non esiste. Quando sento queste parole mi ricordo sempre di un episodio che ora vi racconterò. Era durante la guerra. Mi recavo a fare una visita quando ci fu un attacco aereo. Scappai nel più vicino rifugio e aspettai che i fuochi d'artificio fossero terminati. Poi ripresi il cammino e arrivai nel quartiere dove volevo andare. Lì tutto sembrava tranquillo, ma una ventina di casette del quartiere erano completamente abbandonate. Pensai: ma stai sognando? Le case sono tutte in piedi, come mai la gente è andata via? Allora vidi un milite della protezione antiaerea e gli domandai: perché non c'è più nessuno? Dove sono tutti? L'uomo non disse nulla, ma mi prese per il braccio, mi condusse in una di quelle case e mi fece affacciare una finestra. Le case erano costruite intorno a un prato. Al centro del prato vidi una bomba enorme, grande come la caldaia di una locomotiva a vapore. E gli dissi: è una bomba inesplosa. No, no, rispose la guardia, non è una bomba inesplosa, ma una bomba a scoppio ritardato. Quelle, allora, erano le bombe più raffinate. Non esplodevano quando cadevano, ma forse 5, 10 o persino 20 ore dopo. Quando era cessato l'allarme e tutti erano usciti dai rifugi, allora quegli arnesi esplodevano. Qui sono scappati tutti, aggiunse la guardia. Lo senti il tic-tac? Effettivamente si poteva perfino udire il ticchettio dell'orologeria. Quella bomba sarebbe potuta esplodere in ogni momento. Venga, sollecitò la guardia, questo non è il posto più tranquillo. Ci allontanammo un po' per metterci al riparo nel caso la bomba fosse esplosa, quando osservai un fatto strano. Arrivò uno stormo di passeri e andò a posarsi proprio sopra di essa. Uno di essi andò addirittura a installarsi davanti sul detonatore. Io cercai di scacciarli, ma quelli pigolavano come se volessero rispondere. Sappiamo bene che cos'è. E chi crede ancora alle bombe oggi? Sono completamente inoffensive. Capite quello che voglio dirvi? Con la stessa stupidità gli uomini della nostra epoca si fanno beffe di tutto. Dio è tremendamente serio quando ci parla mediante la sua parola e mediante i giudizi con i quali ha colpito anche il nostro popolo. E se il Figlio di Dio è venuto tra noi, è morto sulla croce ed è risorto, certamente ognuno potrà rendersi conto che Dio esiste e che è santo. Eppure se qualcuno viene e dice: siete in pericolo di morte, dovete cercare la salvezza per le vostre anime, la gente sorride e risponde: chi ci crede più a queste storie? La Bibbia sa anche essere molto ironica. Essa accenna una sola volta all'ateismo, cioè alla negazione di Dio. Ecco ciò che dice al riguardo. È solo una piccola frase. Lo stolto ha detto nel suo cuore: Dio non c'è. Con queste parole la Bibbia ha terminato l'argomento dell'ateismo. Il fenomeno non viene neanche più menzionato. Già una volta Dio ha sottoposto il mondo a un tremendo giudizio. Allora fu salvato un solo uomo con la sua famiglia, Noè, prima che cominciasse il diluvio. Dio gli aveva dato istruzioni per la costruzione di un'arca. Conosciamo la storia del diluvio, no? Prima dell'inizio del giudizio, Dio comandò a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia. Noè vi entrò e Dio chiuse la porta dell'arca dietro di lui. Ecco, il mondo sta andando incontro al giusto giudizio di Dio, ma c'è un'arca a nostra disposizione. La grazia che ci viene offerta in Gesù. Egli venne dal mondo di Dio, nel nostro mondo miserabile, morì per noi sulla croce. Ascoltatemi bene, anche se non capite a fondo il piano di Dio, almeno questo lo potrete afferrare. Se Dio lasciò morire suo figlio sulla croce in maniera tanto atroce, allora egli deve certamente offrirci una redenzione capace di salvare anche il più incallito peccatore. E poi è risorto dai morti. E ora ci chiama mediante lo Spirito Santo. Gesù è l'arca della salvezza. Lo stesso Dio che disse allora a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, ora tramite me invita anche voi. Entrate nella grazia di Gesù Cristo. Fate il passo verso la pace con Dio. Rigettate tutto ciò che vi trattiene. Dite al vostro Signore Salvatore: ecco, un gran peccatore viene a te. Mettete ogni vostra colpa sotto la sua croce. Credete che il suo sangue è stato sparso anche per voi e ditegli: Signore, voglio darti tutta la mia vita. Ecco cosa significa entrare nell'arca. Attenzione, pericolo di morte. Quanti di noi vanno incontro al giudizio di Dio ancora completamente inconvertiti e indifesi? Eppure una grande liberazione è a nostra disposizione. E credere significa fare un passo dal giudizio di Dio alla grazia di Gesù. Questo passo non è qualcosa da prendere alla leggera, è la salvezza dal pericolo di morte. Il missionario tedesco Albert Hoffmann, pioniere dell'Evangelo in Nuova Guinea, mi raccontò una volta un episodio che non ho mai più dimenticato. Io gli avevo detto: fratello Hoffmann, devo sostenere una tale lotta per restare fedele a Gesù Cristo, perché anche per un pastore non è un gioco da bambini appartenere a Gesù in un mondo che è al servizio del diavolo e che si affretta nel cammino verso l'inferno. E lui mi rispose: ti voglio raccontare una cosa. In Nuova Guinea usavamo fare un corso di istruzione agli indigeni che volevano diventare cristiani, affinché imparassero a conoscere veramente Gesù. Successivamente una domenica venivano battezzati. Era sempre una grande festa e vi assistevano anche molti pagani. Ma il momento decisivo era la sera prima del battesimo, quando si accendeva un gran fuoco. Allora i nuovi convertiti si avvicinavano portando sulle braccia tutti gli oggetti della loro passata idolatria: amuleti, idoli, strumenti magici, e buttavano questi segni della loro vecchia vita nelle fiamme crepitanti. Una volta osservai una giovane donna, si avvicinò al fuoco con un braccio pieno di idoli e di amuleti, ma nel momento in cui stava per buttarli nelle fiamme si trattenne. Certamente avrà pensato: questi oggetti appartenevano alla vita dei miei antenati, tutto il mio passato ne dipende, non posso separarmene. Indietreggiò, ma poi pensò: però così non potrò appartenere a Gesù. Allora fece di nuovo 3 passi in avanti, ma esitò ancora e ritornò indietro. Mi avvicinai a lei, continuò il fratello Hoffmann, e le dissi: ti riesce troppo difficile? È meglio che ci rifletti ancora, li potrai poi presentare ai prossimi battesimi. La giovane donna riflette un momento, poi fece in fretta 3 passi in avanti, buttò tutti gli oggetti nel fuoco e svenne. Non dimenticherò mai le parole che il missionario Hoffmann mi disse alla fine. Io penso che soltanto qualcuno che ha fatto l'esperienza di una vera conversione può capire lo sconvolgimento dell'animo di quella donna. Amici miei, è sufficiente un solo passo per entrare nell'arca, fuori dal pericolo della morte. Rifugiati nelle braccia di Gesù. Ma questo passo non è un gioco da bambini. Significa rompere completamente con il proprio passato. E badate bene che non è possibile cavarsela a buon mercato. Non so se sono stato chiaro. Mi sconvolge sempre vedere quanti uomini, nonostante tutti gli avvertimenti, corrono verso la loro eterna rovina. Dio non vuole questo. Dio vuole che siate salvati. È per questo che ha mandato il suo figlio. Per questo Gesù ha pagato per le vostre colpe. Adesso voi dovete solo riconoscere le vostre colpe e accettare per fede il prezzo pagato da Gesù. Durante il nazismo venni convocato per l'ennesima volta dalla Gestapo. Dovetti attendere in una stanza piena di scaffali nei quali erano ammucchiate montagne di incartamenti. Da ognuno usciva fuori un cartellino con un nome: Meyer, Karl, Schulz, Friedrich. Durante l'interminabile attesa ringraziai Dio di non essere condannato a trascorrere lì tutta la mia vita. Poi, per far passare il tempo, mi misi a leggere quei nomi: Meyer, Karl, Schulz, Friedrich. Improvvisamente vidi il mio nome, il mio incartamento. Di colpo gli scaffali di fascicoli cessarono di essere noiosi. Ve lo potete immaginare, no? c'era la mia pratica. Bruciavo dal desiderio di prenderla per leggere cosa avevano scritto su di me, ma non rischiai. Mi soffermai però tremante davanti ad essa. Sì, quella è proprio la mia pratica. La stessa cosa mi accadde con la croce di Gesù. Ci furono periodi nella mia vita in cui non trovavo nulla di più noioso del cristianesimo, fino al giorno in cui vidi per la prima volta nella giusta luce la croce di Gesù. Qui c'è il mio incartamento. Qui si tratta della mia colpa e della mia salvezza. Da allora la croce di Gesù è diventata per me la cosa più interessante. Oh, guardate l'uomo con la corona di spine. È lui il grande salvatore della nostra vita. Là, sulla croce, avvenne la salvezza della vostra e della mia anima. È una cosa che vi riguarda, anche se non lo sapete ancora. Stavamo parlando di pericolo di morte. Vorrei mostrarvelo anche da un altro punto di vista. Rimuginavo su questi avvertimenti: attenzione, pericolo di morte, stop, cambia direzione, cerca il tuo salvatore. Quando ho tutto un tratto mi venne un pensiero: solo chi è vivo può trovarsi in pericolo di morte. Se un autobus dovesse precipitare in una scarpata e tutti i viaggiatori dovessero morire, essi non si troverebbero più in pericolo di morte. Mi capite? Vorrei dirvelo ancora in un altro modo. Voi vi trovate nel pericolo di non venire mai alla vita, di passare attraverso questo mondo come dei morti e alla fine di essere gettati via come i morti. Mi sono espresso con sufficiente chiarezza? Il pericolo mortale che vedo incombere su di voi è che voi passiate accanto alla vita senza afferrarla. La Bibbia lo dice chiaramente: chi ha il Figlio di Dio, cioè Gesù, ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Tempo fa incontrai una signora di Berlino, insegnante di lingue straniere. Mi scusi, signora, le dissi, un pastore può permettersi di essere scortese? Quanti anni ha? Generalmente a una donna non si chiede l'età, ma un vecchio pastore se lo può permettere. Lei mi rispose senza esitare: 8 anni. Un momento, ribattei sorpreso, 8 anni? Lei insegna 3 lingue e ha 8 anni? Lei rise e mi spiegò: 8 anni fa ho trovato Gesù. Allora sono venuta alla luce. Prima ero morta. Rimasi meravigliato. Si è espressa veramente bene. Allora mi citò questo versetto: chi ha il Figlio ha la vita e chi non ha il Figlio non ha la vita. E aggiunse: vede, prima non avevo un salvatore, non avevo una vera vita. Pensavo soltanto a guadagnare denaro e a divertirmi, ma quella non era una vita. Non è forse questa un'affermazione coraggiosa? Chi non si dona a Gesù con una decisione personale non possiede la vita. Ebbene sì, senza Gesù non abbiamo alcuna idea della vita. Solo chi è il Figlio di Dio ha la vita. Alcuni anni fa venne da me un giovane. Che cosa vuoi? Gli domandai. Non lo so neppure io, fu la sua risposta. So solo una cosa: quella che sto vivendo non è vita. Sorpreso gli chiesi: come? Ma hai un buon mestiere come meccanico e guadagni bene. Questa non è vita, replicò. Non è vita. Lunedì officina, martedì officina, mercoledì officina, giovedì officina, venerdì officina, sabato partita di calcio e domenica cinema e ragazza. Poi lunedì officina, martedì officina, mercoledì officina, sabato partita di calcio e domenica cinema e ragazza, e così via. Questa non è vita. Ragazzo mio, gli dissi allora, hai ragione. Dal momento che sei arrivato a capire che questa non è vita, voglio dirti io che cos'è la vera vita. Nella mia vita ci fu un formidabile capovolgimento quando Gesù mi trovò. Lui è morto e risorto per me, e poi è diventato il mio salvatore e mi ha riconciliato con Dio. Quando sono accadute queste cose, gli ho dato il mio cuore e penso un po', da allora vivo veramente. Quel giovane la trovò poi anche lui la vita. Recentemente l'ho rivisto a Friburgo. Beh, gli ho chiesto, come stai? E la vita adesso? La tua vita? E lui mi rispose raggiante, sì, adesso è vita. È poi diventato un cristiano molto attivo. Ora mi sembra che diriga un circolo giovanile e conduce altre persone a Gesù. Ha trovato la vita in Gesù. Capite? Siete in pericolo di morte perché rischiate di passare accanto alla vita. Sentite sì parlare di cristianesimo, ma non avete ancora trovato il vostro Salvatore. Tra vari amici ne ho uno commerciante. Recentemente è stato invitato da un industriale che possiede una bella villa con un magnifico parco. C'era un ricevimento per un centinaio di persone. Nel trambusto della festa il mio amico incontrò il padrone di casa e gli disse: «Lei sì che se la passa bene, vive come un re. Una proprietà come questa, una grande fabbrica, una bella moglie, due magnifici bambini». Lui rispose: «Sì, ha ragione, vivo bene». Poi improvvisamente si fece estremamente serio e, indicando il cuore, disse: «Ma non mi domandi cosa c'è qua dentro? Quando cammino per le strade penso spesso: se le persone che incontro fossero sincere, si fermerebbero per gridare: non chiedermi cosa c'è qua nel mio cuore, manca la pace. La coscienza li accusa, c'è il peso della colpa, solo uno ci può guarire. Pensate, Dio vede la nostra miseria, con le nostre forze non possiamo arrivare a Lui, ma Lui, nel suo grande amore, è venuto a noi nella persona di Gesù. È questo lo stupefacente messaggio che devo annunciare. Dio ha amato tanto il mondo. Io non l'avrei amato, l'avrei piuttosto percosso con pesanti sbarre di ferro, questo mondo pieno di malvagità, stupidità. Eppure questo è il mondo che Dio ha amato. Io non ci capisco niente. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù affinché chiunque accetti il suo amore non perisca ma abbia la vita. E ditemi un po', dopo aver lasciato morire suo figlio, che cosa deve ancora fare Dio per voi perché abbiate la vita? Vorrei concludere con un bel episodio. Una sera, dopo la predica, un giovane si presentò al grande evangelista inglese Charles Haddon Spurgeon e gli disse: «Signor pastore, lei ha ragione. Anch'io devo trovare l'uomo del Golgota e diventare un figlio di Dio. Un giorno mi convertirò». «Un giorno?» chiese Spurgeon. «Beh, sì, più tardi». «Più tardi? E perché non oggi?» chiese Spurgeon. Allora il giovane gli spiegò con un po' di imbarazzo: «Beh, io voglio salvarmi e perciò un giorno mi convertirò a Gesù, ma prima vorrei avere ancora qualcosa dalla vita». Spurgeon scoppiò a ridere e disse: «Giovanotto, lei si accontenta di molto poco. Il qualcosa che lei vorrebbe avere dalla vita per me sarebbe troppo poco. Io non voglio qualcosa dalla vita, ma voglio la vita. E nella mia Bibbia sta scritto», e gli fece leggere il passo, «Gesù disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in esuberanza». Quando un discorso come questo giunge alla fine, provo spesso un'impressione penosa, perché penso: forse non hai espresso bene queste cose, tuoi ascoltatori. Permettetemi perciò di ripetere quanto ho detto. Dio ha lasciato morire Gesù sulla croce per noi che siamo dei peccatori condannati e perduti, affinché noi, qui e oggi, avessimo la vita. La mattina, quando mi sveglio, posso cantare di gioia perché sono diventato un figlio di Dio, perché in Lui ho la vita. Ascoltate bene. Gesù è venuto affinché noi vivessimo veramente la vita e nell'eternità fossimo preservati dal giudizio di Dio per vivere in eterno con Lui. Avendo questo, possiamo quindi proseguire con gioia il nostro cammino. Permettetemi ancora un piccolo esempio. Era una sera di novembre. Cadeva molta neve mescolata a pioggia. Soffiava un gelido vento, faceva freddo. Sulla strada camminavano due uomini. Uno di essi avanzava lentamente, col bavero della giacca rialzato, insensibile al fatto di essere tutto bagnato, indifferente a tutto. Vagava per le strade perché non aveva una casa, un focolare dove andare. La maggior parte della gente attraversa la vita proprio in questo modo, senza una meta. Dove andrà? È sconsolante non avere una meta. Il filosofo ateo Nietzsche scrisse in una poesia: «I corvi volano, volano in fretta verso la città, perché tra poco nevicherà. Guai a colui che focolare non ha». Siete anche voi senza patria eterna? Sulla medesima strada camminava anche l'altro viandante. Si trovava nella medesima bufera, era infangato come il primo, si bagnava sotto la stessa pioggia, la stessa neve. Ma fischiava una canzone e avanzava con passo spedito. Perché? perché vedeva già le luci della sua casa. Si sentiva già dentro. Là sarebbe stato al caldo, non gli importava la distanza. Così camminano per il mondo quelli che appartengono a Gesù e che hanno trovato in Lui la vita per il presente e per l'eternità. Dio disse a Noè: entra nell'arca. E io dico a voi: entrate anche voi nel silenzio davanti a Dio. Gesù è qui, potete parlare con Lui, apritegli il vostro cuore. Qualcuno una volta mi chiese: lei riceve il suo appuntamento? Io risposi: a che scopo? La gente non deve parlare con me, deve parlare direttamente con Gesù. Fatelo anche voi. Ricevo costantemente una grande quantità di lettere con ogni sorta di domande. Recentemente in una lettera c'era scritto: quello che lei annuncia nei suoi discorsi è la sua opinione personale oppure è la dottrina della sua chiesa? Ho semplicemente risposto: è la dottrina della Bibbia. E ho aggiunto: finché ascolterete le opinioni del pastore Bush resterete frustrati, perché io personalmente non sono di grande aiuto. Dovete invece ascoltare la voce di Gesù. Lui stesso ha detto di essere il buon pastore ed è la sua voce che dovete ascoltare. Il mio compito è quello di contribuire con i miei deboli mezzi a farvi sentire la voce del buon pastore nelle nostre anime. E adesso parliamo sul tema: che cosa dobbiamo fare? È molto importante che ascoltiate la voce del pastore Gesù. Intanto bisogna mettere da parte l'incredulità. Per molti anni sono stato pastore in una grande città e così ho sentito tante obiezioni contro il messaggio della Bibbia. Ho incontrato così tante incredulità che adesso, prima di cominciare, vorrei rivolgervi una richiesta riguardante la salvezza della vostra anima. Mettete da parte la vostra insensata incredulità. Durante la guerra, accanto al mio lavoro, tra i giovani, per un certo tempo, fui anche pastore in un grande ospedale. Un giorno mi trovavo davanti alla porta di una stanza privata, pronto a bussare, quando dal lungo corridoio venne correndo verso di me una giovane infermiera e mi disse tutta ansimante: per favore non vada in quella camera, pastore. Perché no? Le chiesi. Perché il malato ha proibito assolutamente ogni visita di carattere religioso e sicuramente non gradirà la sua visita. La butterà fuori, disse indicandomi il nome sulla porta. Era il nome di un noto uomo d'affari che conoscevo dalla pubblicità dei suoi prodotti. Signorina, le dissi, ho i nervi abbastanza saldi. E bussai alla porta. Avanti, rispose una robusta voce maschile. Entrai e nel letto c'era un anziano signore con i capelli grigi. Buongiorno, dissi, sono il pastore Bush. Oh, rispose, ho sentito molto parlare di lei. Le accordo volentieri una piccola visita. Questo mi rallegrò. È gentile da parte sua. Lui però aggiunse: ma per favore mi lasci in pace col suo cristianesimo. Ah, che disdetta, gli ribattei ridendo. Ma è proprio di questo che volevo parlare con lei. No, no, niente da fare, replicò con un segno di diniego del capo. Ne ho abbastanza di religione. Sa, quando ero ragazzo dovevo imparare i salmi a memoria. E se non li sapevo bene, erano bastonate. Diventato adulto, mi sono fatto la mia propria concezione della vita. Darwin, Haeckel e Nietzsche ne sono le colonne portanti. Io vidi rosso. Purtroppo mi scaldo abbastanza presto e passai dunque subito all'attacco. Mi ascolti, vecchio signore. Se un ragazzo sedicenne in piena pubertà venisse a dirmi, per esempio, che ha fatto di Nietzsche il suo profeta, mi limiterei a sorridere e penserei: beh, si tratta di un fenomeno passeggero. Scoprirai abbastanza presto che gli stessi filosofi moderni non credono più ai loro vecchi profeti. Ma quando una persona vecchia come lei, sulla soglia dell'eternità, mi dice cose del genere, allora è terribile. Lei è gravemente ammalato. Come può presentarsi davanti a Dio con questa assurdità? La prego. Lui mi guardò stupito ed evidentemente questo tono gli era nuovo. All'improvviso però mi ricordai: stop, nell'ospedale non puoi esplodere in questo modo. Qui bisogna andarci con calma. E mi prese un grande senso di compassione per quel povero uomo. Passai direttamente in prima e nonostante il suo rifiuto iniziale gli parlai di Gesù che vuole essere anche il suo buon pastore. Egli sospirò profondamente e disse: sì, sarebbe bello, ma cosa dovrei fare di tutta la mia concezione della vita? Devo forse buttare tutto quello in cui ho creduto fino adesso? Ma certo, esclamai con gioia. Caro signore, getti tutto ciò che non le serve davanti all'eternità. Butti tutto, meglio oggi che domani. Con un'incredulità come la sua non si può comunque vivere bene o morire serenamente. E dopo si getti nelle braccia aperte del Figlio di Dio che è morto per riscattarci, perché lui vuole diventare anche il suo Salvatore. In quel momento entrò l'infermiere e si stupì nel vederci in intima conversazione. Mi fece un cenno, capì che era ora di andare. Strinsi forte la mano di quel vecchio signore e uscì in silenzio. Non so se ha fatto ciò che gli ho detto, ma la notte seguente morì. Quella volta mi scosse profondamente il fatto che anche persone colte camminano ciecamente con Darwin, con Haeckel, con Nietzsche e con la loro incredulità fondata su argomenti illusori e perdono così la loro salvezza. Perciò, prima di tutto, vorrei pregarvi di una cosa. Buttate a mare tutti i motivi superficiali sui quali fondate la vostra incredulità. Buttateli. La vostra incredulità non vale un soldo. Nella Bibbia sta scritto: c'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.